Jeune musulman français, père imam de banlieue, frère en Tchétchénie, filière algérienne, camp d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, ennemi combattant, Guantanamo.
Questa è la storia che leggo negli occhi delle persone quando li incrocio e dico il mio nome. Ben Celalim Murad. Subito vedo gli occhi che si abbassano, la persona che fa un passo indietro e dice «È lui». Forse è lui, ma non sono io. Allora com'è iniziato questo viaggio all'inferno?
Murad Ben Celalim ha 19 anni. Ascolta suo fratello maggiore. I suoi viaggi misteriosi lo intrigano. Partire in Afghanistan con lui, perché no? Murad non è né un islamista fanatico né un giovane smarrito. Lavora nel sociale ed è fidanzato. Nella primavera del 2001, lui che non ha mai viaggiato, vede nella proposta del fratello un'occasione per scappare dalla quotidianità, ma non sa ancora che ha messo un piede all'inferno. Si ritrova infatti in un campo di Al-Qaeda, un'organizzazione di cui ignora tutto.
Mio fratello maggiore era andato in Afghanistan qualche anno prima. Quando è tornato, mi ha proposto di andarci. Lui era spinto da motivi religiosi e pensava che da quel punto di vista mi avrebbe potuto trasmettere delle cose. Secondo lui l'Afghanistan era un paese ideale dal punto di vista religioso, perlomeno per la sua concezione della religione stessa. Per tutte queste ragioni mi ha spiegato che aveva mantenuto dei contatti e degli amici. Se fossi stato d'accordo sul principio del viaggio, si sarebbe occupato di tutto lui.
E che se j'étais d'accordo sul principio di aller, il s'occuperait de tout. Allora, moi, au départ, j'étais pas très religieux, mais même l'idée d'aller en Afghanistan n'avait rien à voir avec la religion.
Io non ero molto religioso e l'idea di andare in Afghanistan non era legata alla religione. Questo paese mi affascinava e vedevo questa partenza come una grande avventura. Era un contesto particolare. Eravamo prima dell'11 settembre e non si parlava ancora di jihad, dei campi d'allenamento e nemmeno di Bin Laden. Non vuol dire che non esistessero prima dell'11 settembre, però non se ne parlava. Prima dell'11 settembre, tante persone andavano in Afghanistan e nessuno al ritorno era preoccupato dalle autorità. Non era considerato né un delitto né un crimine.
E poi, soprattutto, avant le 11 settembre, il y avait plein de gens qui allaient en Afghanistan e qui revenaient e qui n'étaient pas du tout embêtés par les autorités, c'était pas un délit ou un crime. J'avais quand même les talibans qui me faisaient peur.
Avevo comunque paura dei talebani, però mio fratello mi aveva rassicurato dicendomi che i talebani non erano così cattivi e che non c'erano ragioni per preoccuparsi. Iniziai a trovare la partenza per l'Afghanistan molto eccitante, in verità. Per me era una grande avventura. Accettai la sua proposta a condizione di non rimanere molto tempo. Dissi a mio fratello che ero d'accordo per rimanere là 2 mesi. Avevo un biglietto aereo open. Era il giugno del 2001, quando decisi di partire.
J'avais un billet d'avion qui était ouvert et on est en juin 2001 quand j'ai décidé de partir.
Mio fratello mi spiega che per partire per l'Afghanistan bisogna usare una falsa identità. Si inventa una storia e mi dice che tra gli afghani i passaporti francesi sono molto ricercati e quindi se parti con quello te lo farai rubare e verrà riutilizzato con altre finalità. Per me era un gioco, era come in un film, farmi passare per qualcun altro. Non vedevo la gravità delle cose. Mi aveva spiegato le sue ragioni e io gli avevo creduto. Più tardi avrei capito. Quando arrivai a Guantanamo, i poliziotti francesi mi spiegarono un po' la situazione. Mi dissero, sai Murad, quando sei partito, sei passato per Londra, il Pakistan, l'Afghanistan. Non erano amici di tuo fratello, era una filiera organizzata e avevano imposto loro le condizioni. Dovevi partire con una falsa identità, così nessuno avrebbe potuto sapere che eri andato lì.
E che c'était eux qui avaient imposé la condizione di partire avec une fausse identità, pour pas que les gens savent en fait que tu pars en Afghanistan. Déjà, on arrive dans une grande maison qui s'appelle une Madafa, une maison d'accueil.
Prima siamo arrivati in una grande casa chiamata Madafa, una casa d'accoglienza. Bisognava lasciare il passaporto, la carta d'identità, bisognava lasciare tutte le proprie cose. Ma dopo due giorni, quando ci portarono nella città di Kandahar, iniziai a capire che la realtà era diversa da quella che ci aspettavamo. Nella città di Kandahar ci hanno portato in un campo d'addestramento. È là che le vacanze si sono trasformate in un addestramento militare. Ci alziamo presto, preghiamo, poi c'è un allenamento fisico. Andiamo a correre, corriamo per diversi chilometri. Dopo le flessioni, gli addominali, eccetera. È un allenamento fisico fino alle 9-10 del mattino. Poi c'è l'allenamento militare, cioè l'uso delle armi, sparare con il Kalashnikov, cose del genere. Tutto il giorno. Poi, dopo, alla sera ci sono dei discorsi religiosi alla moschea. Poi altri discorsi. Dopo questi due mesi, l'addestramento è finito. Prendiamo il bus per tornare a casa e quindi ripartiamo per Jalalabad, dove c'era la grande casa, la Madafa. Subito appena arriviamo, spieghiamo agli algerini, siccome eravamo nella casa degli algerini, che vogliamo tornare a casa. Ci dicono che non è possibile, perché c'è stato un attentato negli Stati Uniti. Tutto il paese è sotto allerta ed è impossibile muoversi. È così che la trappola si è richiusa.
C'est comme ça que le piège s'est refermé en fait.
Quando ascoltavamo la radio, sentivamo che c'era una persona chiamata Osama Bin Laden che aveva rivendicato questi attentati. Era un terrorista internazionale. Ci dicono, sai, è il tipo che hai visto nel campo, è lui. Però quando era venuto a fare il suo discorso, non aveva ancora questa importanza. E in quel momento capiamo che ci troviamo veramente nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Se c'era un posto dove non trovarsi l'11 settembre, era quello lì. Il confine col Pakistan è chiuso, quindi in un primo tempo aspettiamo. Aspettiamo diversi giorni per trovare una soluzione. Gli americani sono intervenuti, hanno iniziato a bombardare, il paese è in allerta. All'inizio dei bombardamenti cerchiamo solo di sopravvivere, non c'è ancora un piano di fuga. Dormiamo fuori con i sacchi a pelo perché gli algerini ci dicono che forse gli americani bombarderanno la nostra casa. I bombardamenti si intensificano e la guerra diventa totale. I talebani perdono un po' di territorio e questi territori vengono presi dall'Alleanza del Nord, quindi i nemici dei talebani.
I
talebani, a causa dei bombardamenti su Jalalabad, se ne vanno via. Quando capiscono che l'Alleanza del Nord sta risalendo da Kabul a Jalalabad, partono subito e ci lasciano nel pieno di questa situazione. Ci ritroviamo con i bombardamenti sulle nostre teste, la frontiera chiusa e l'Alleanza del Nord alle nostre spalle. Dobbiamo trovare una soluzione subito, perché se dovessero arrivare a Jalalabad, ci catturerebbero sicuramente, visto che ci considerano dei simpatizzanti dei talebani. Pensano che siamo dalla loro parte. Decidiamo di passare dalle montagne, non abbiamo altra scelta. Parliamo con i contadini, prendiamo delle provviste e decidiamo di incamminarci verso il Pakistan. Passiamo dalle montagne perché è l'unica strada possibile. Anche lì è molto complicato. Ci si impiegherà settimane e settimane e gli americani continueranno a bombardare sulle montagne. Qualcuno muore sotto le bombe, altri dal freddo, altri di fame. Questa è la guerra. Miracolosamente, essendo sopravvissuti, arriviamo in un villaggio del Pakistan. Lì veniamo catturati dai contadini che ci hanno raggruppati e chiusi in una moschea. E allora vediamo arrivare le forze speciali pakistane che vengono a catturarci. Ci mettono il cappuccio sulla testa, ci legano con delle corde e ci buttano dentro i camion. Iniziamo a essere presi dal panico e dopo qualche ora arriviamo in una caserma militare. Siamo in prigione. Siamo detenuti per quasi 3 settimane e dopo 3 settimane un militare pakistano ci viene a trovare e ci spiega: siete stati venduti agli americani per 5.000 euro a testa. Quindi vi consegniamo e dopo voi ve la vedete con loro. Non è più un nostro problema.
Quindi on va vous remettre aux Américains et après vous débrouillerez avec eux, c'est plus notre problème.
La morte, ancora la morte. Ho solo delle immagini di morte che girano nella testa. Da un giorno all'altro ho pensato di essermi salvato, poi di morire di nuovo. Poi ho pensato di essere scappato e di aver ritrovato la libertà, prima di farmi prendere. Ho visto la morte e ho visto la vita. Sono ubriaco di emozioni. Mi sembra che non posso più provare niente.
Les Américains étaient contents, c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est des Américains, c'est voilà. Enfin, l'image d'eux qu'on voyait dans les films, c'était des mecs sympas, quoi.
All'inizio, quando abbiamo sentito parlare degli americani, eravamo contenti. Si pensava che fosse una buona notizia. L'immagine che avevamo di loro nei film era piuttosto buona. Sembravano dei tipi piuttosto simpatici. Quindi gli facciamo vedere i nostri passaporti francesi perché ci rimettano alla Francia. Ma in realtà l'inferno ricomincia. Il cappuccio sulla testa, le corde e tutto il resto. Arriviamo in un aeroporto militare e gli americani sono lì. Ci strappano i vestiti, iniziano a gridare addosso a noi in inglese. Sono violenti come lo sono i pakistani.
E cominciano a criare su in inglese, enfin, sono aussi violenti che i pakistani, in fait. E là, sauf che là, on n'est plus attaché dans un camion, on est attaché dans la carlingue d'un avion.
Lì non siamo più stipati in un camion, ma nella cabina di un aereo. Infatti ci stanno rimandando in Afghanistan, nella città di Kandahar, la città dove c'era il campo di addestramento. Nel frattempo gli americani l'avevano recuperata per farne una loro base militare. In questa base avevano costruito una prigione nella quale mettevano tutte le persone che catturavano un po' dappertutto nel mondo. Dopo qualche giorno, dalla prigione di Kandahar, mi trasferiscono al campo di Guantanamo.
Guantanamo, au départ, c'est le camp Delta, mais le camp Delta, il est encore en construction.
All'inizio Guantanamo è il campo Delta, ma il campo Delta è in costruzione. Quindi in attesa ci mettono in un campo che si chiama X-Ray. 4 mesi senza notizie, senza capire perché siamo lì, senza spiegazioni, in condizioni di vita molto difficili. Non usciamo mai. Abbiamo 2 secchi, uno per lavarci, uno per fare i bisogni. Siamo completamente tagliati fuori dal mondo. Non abbiamo notizie delle nostre famiglie, nessun parlatorio. Non abbiamo il diritto ad un avvocato, niente. Siamo isolati. Non abbiamo nessuna informazione sulle ragioni per cui siamo detenuti, sul perché siamo lì. Non sappiamo niente. Quindi è molto difficile. Poi ci sono gli interrogatori e tutto il resto. Gli americani usano delle tecniche di interrogatorio che chiamano tecniche di interrogatorio muscolose, ma le organizzazioni in difesa dei diritti dell'uomo preferiscono parlare di tortura. Usano con noi la privazione del sonno, la climatizzazione. ci mettono le manette in posizioni dolorose per tutta la notte, oppure usano la musica. Gli interrogatori si svolgevano tutte le settimane, poi dipendeva dalle squadre. La maggior parte del tempo erano la CIA e l'FBI e tutte e due facevano uso di metodi di interrogatorio strani. Ognuno aveva il suo metodo, ma le domande erano sempre le stesse. Le squadre erano sempre diverse. Perché siete andati in Afghanistan a raggiungere Al-Qaeda? Chi avete incontrato? Chi avete incrociato? Era lui. Poi ci facevano vedere delle fotografie, tante fotografie. Riconosci la persona? Volevano avere il massimo delle informazioni e ci facevano sempre le stesse domande. Anche loro si rendevano conto che non avevamo niente da dire, ma continuavano. Ci dicevano loro stessi: sappiamo che non hai niente da dire, però ti dobbiamo rifare le stesse domande, come se fossero a scuola, in formazione, come se fossero venuti ad allenarsi.
E di ricominciare, come se fossero all'école, come se fossero in formazione o come se fossero venuti per s'entraîner.
Abbiamo contattato Nathalie Berger di Amnesty International che ci parla della condizione dei detenuti di Guantanamo.
Aujourd'hui, il y a 41 personnes détenues sur 779 personnes.
Oggi nella prigione ci sono ancora 41 persone detenute sui 779 che sono stati rinchiusi. Le condizioni di detenzione sono disumane e sgradevoli. Tutti i detenuti sottomessi a pratiche di torture più o meno violente. E quindi, dopo 15 anni, il loro stato di salute fisico e mentale è gravemente alterato.
Amnesty, de façon plus large, a dénoncé le rôle des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, psychologues ou même infirmiers, en particulier.
Amnesty International ha ampiamente denunciato il ruolo dei medici, degli psicologi e degli infermieri, in particolare nelle pratiche di alimentazione forzata. Queste pratiche sono riconosciute come tortura e sono messe in atto da medici professionisti.
Io non volevo diventare matto, dovevo resistere, tenere duro. Pensavo alla mia famiglia. Gli americani ci accusavano di cose terribili, dicevano che noi eravamo dei terroristi. Per me, a maggior ragione, dovevo resistere e rimanere me stesso. Non dovevo diventare matto perché poi avrebbero potuto dire: avevamo ragione, sono dei terroristi. Dopo qualche giorno sono riuscito a discutere con qualcuno di loro e mi raccontavano che si erano arruolati nell'esercito perché avevano visto le due torri crollare l'11 settembre e quindi avevano voluto difendere la loro patria. Erano stati mandati a Guantanamo e là gli avevano detto che c'erano i più grandi terroristi, quindi erano condizionati. Però parlando con noi, certi mi dicevano: «Sì, Murad, io lo vedo che non sei un terrorista, anche se la tua storia è un po' strana. In ogni caso, il trattamento che ti è riservato dal mio esercito non è dignitoso». Io pensavo che era la fine. Non avevo più nessuna speranza. Ero sicuro di rimanere lì per il resto della mia vita. Non ci hanno dato nessun segnale. Abbiamo saputo che saremmo stati liberati solo 2 o 3 giorni prima.
Je crois que quand l'avion décolle et que j'arrive en France.
All'inizio non ci credevo. Quando mi sono trovato nell'aereo per tornare in Francia, fino all'ultimo momento, fino al momento del decollo e dell'atterraggio in Francia, veramente non ci credevo. E iniziavo a pensare che finalmente l'incubo stava finendo. Almeno credevo che fosse così. Ma il semplice fatto di essere stato in Afghanistan era un delitto. Per questa ragione eravamo non solo colpevoli, ma anche potenzialmente pericolosi. I poliziotti ci rimproveravano di essere passati da un campo d'addestramento. Per loro era la prova che eravamo andati in Afghanistan per una missione terroristica e che eravamo tornati in Francia per commettere degli attentati. Noi abbiamo sempre gridato la nostra innocenza, ma per loro non era sufficiente. Forse era un accordo con gli americani del tipo: noi liberiamo i vostri cittadini, ma voi li mettete in prigione, così tutti salvano la faccia. Però, sinceramente, non abbiamo mai saputo il perché. Quando ero a Guantanamo, mio fratello, quello che mi aveva parlato dell'Afghanistan, non so cosa è successo nella sua testa, ma come si dice, è passato dall'altra parte e anche lui ha voluto fare la jihad. Probabilmente avrà pensato: siccome mio fratello è a Guantanamo, per colpa mia, io non ho più niente da perdere. Lui voleva fare la jihad in Cecenia. È partito per la Georgia, poi è voluto entrare in Cecenia, ma non ci è riuscito ed è tornato in Francia. Quando è tornato in Francia, è stato fermato dalla polizia. La polizia l'ha accusato di avermi mandato in Afghanistan e di aver voluto fare la jihad anche lui. E soprattutto l'hanno accusato di preparare degli attentati contro gli interessi russi per la causa cecenia in Francia. E poi i poliziotti dicevano che i miei e mio fratello maggiore, mia sorella e tutta la famiglia sapevano e che non avevano detto niente, non avevano denunciato e quindi erano complici. Quindi mio fratello è stato arrestato, incarcerato, come la maggior parte dei membri della mia famiglia. Quindi quando io arrivo lì, mi fermano e non solo capisco che rimarrò in prigione, ma realizzo che sarò incarcerato con la maggior parte dei membri della mia famiglia. Sono nella stessa prigione di mia mamma, a Fleury-Mérogis, e così rimaniamo in prigione tutti insieme per 2 anni. E dopo 2 anni veniamo liberati a turno.
Et au bout de 2 ans, on est libéré chacun à son tour. Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap, worth top dollar. In fact, touch minds and I'll react like a rock waller. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint. Catch them and break, undress some time with tape. No escape, the Corleone, Fettuccine, Capone. Roam in your own zone or get kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn, the firm are the wars unknown. Lower your tone, face it, homicide cases get thrown. Aristocrats, politic and deli with diplomacy. Me, I'm an official Mac Lex Coop.
Spesso ci siamo chiesti cosa dovevamo fare con quelli che tornavano dalla jihad, come far sì che loro avessero la possibilità di reinserirsi, eccetera. Oggi cerchiamo di creare dei programmi, ma quando siamo usciti noi, siamo stati abbandonati completamente a noi stessi. L'immagine di Guantanamo ti si attacca addosso e trovare un lavoro è un incubo. Volevamo ricostruire la nostra vita, però c'era anche il lato psicologico. Io sono stato una vittima della sindrome di stress post-traumatico. Non stavo bene, ma era necessario superare tutte queste difficoltà, e non era facile. Quando ero in prigione a Fleury, già all'epoca, c'erano dei ragazzi che venivano verso di me, pensando che fossi un jihadista, e mi dicevano: Murad, sei un eroe, sei andato a fare la jihad e noi, quando ci faranno uscire, faremo la stessa cosa. Parlando con loro, ho capito che c'era un grosso problema. Allora ho cercato di spiegare e di dirgli: sai, io non sono partito per quello, ma ho capito che i ragazzi potevano identificarsi alla mia storia per dei motivi sbagliati. Quindi ho pensato di scrivere un libro. Prima di tutto perché, dopo aver vissuto un trauma, fa bene raccontare, ma poi per questi ragazzi, per trasmettere il messaggio giusto, per far capire loro qual è la realtà della jihad. Non è la vacanza con i compagni o i samaritani che difendono la vedova e il bimbo. Sono soprattutto delle persone che ti spiegano che gli attentati suicidi sono un bene. All'epoca c'erano già dei ragazzi attratti dalla jihad. Oggi ci si interessa perché sono molti di più, ma la questione c'era già 10 anni fa. Ognuno ha le sue ragioni. Possono essere religiose, politiche, ideologiche. Può anche essere un misto di tutte. Può essere una voglia di partire perché sei giovane. È una cosa molto complessa e non si può veramente sapere. Allora io vado a trovarli e gli racconto la mia storia. Ecco il mio vissuto, ecco quello che ho visto, sentito. Voi fatene quello che volete, ma questa è la realtà della jihad. Questa è l'altra faccia della medaglia. Spesso loro idealizzano, pensano che sia come nei video dello Stato Islamico, pensano che sia super, ma quando gli racconto la mia storia si rendono conto che è molto più complesso e almeno hanno l'opportunità di sentire una testimonianza diversa da quella che sentono abitualmente.
Ma almeno avranno sentito un testimonianza diverso da quello che hanno sentito fino ad ora.